Se è vero che meditare è il cammino di ricongiungerci con lo spirituale, il cammino a ritroso per rifare il cammino della caduta, per ritornare dentro all'esperienza dello spirituale, quali sono i due momenti privilegiati di aggancio con lo spirituale? Il momento del risveglio, quando noi veniamo dal mondo spirituale e ritorniamo dentro al corpo, e il momento dell'addormentarsi, quando lasciamo il corpo e ritorniamo nello spirituale. Quindi da sempre, e questo vale anche per l'uomo moderno, perché anche l'uomo moderno si sveglia e si addormenta, e questo durerà ancora per un po', da sempre si è detto i due momenti privilegiati per meditare sono subito dopo il risveglio e subito prima dell'addormentarsi. Subito dopo il risveglio, in modo da tirar dentro nella coscienza il più possibile di ciò che inconsciamente si è vissuto nello spirituale durante il sonno, e la meditazione del risveglio serve, è un esercizio di rammemorazione, di tirar dentro sempre di più nella coscienza diurna ciò che nel sonno ha vissuto senza esserne consapevole. E alla sera, prima di addormentarsi, l'esercizio serve per portare incontro all'angelo custode, incontro agli arcangeli, incontro agli spiriti del tempo, incontro ai cherubini e ai serafini, le domande che noi dal mondo fisico, e ne abbiamo tante, domande qualche volta assillanti o tragiche, eccetera, portarle nel mondo spirituale. E così si potrebbe dire che la meditazione della sera è una specie di domanda rivolta al mondo spirituale nel quale entriamo con il sonno, e alla mattina si tratta di stare attenti alle risposte che ritornano quando ritorniamo dentro nel corpo, quando ritorniamo a essere consapevoli. Ci sono naturalmente altri tempi, uno può meditare quando vuole, ci può essere un terzo momento nella giornata, verso metà della giornata, ma se si pone la domanda quando meditare, la risposta è sempre stata questa, che i due momenti privilegiati che hanno maggiormente possibilità di aiutarci proprio a fare progressi nella meditazione sono il momento del risveglio e il momento dell'addormentarsi. Rudolf Steiner dice spesso che l'umanità di oggi, siccome si è abituata a profanare tutto, ha profanato anche il sonno, che spesso si entra nel sonno senza fare un minimo di ordine dentro di sé. Invece dovremmo abituarci a sacralizzare il sonno, quindi avere una specie di venerazione per questo momento di transito che ci porta nei mondi spirituali, e proporci di entrare nei mondi spirituali con l'addormentarci col meglio di noi stessi. Qualcuno di voi si ricorderà che c'era sempre stato nell'umanità il detto: non ti addormentare sulla tua ira. Se sei adirato o se sei arrabbiato con qualcuno, riconciliati prima di addormentarti. Questo detto si riferisce proprio al fatto di ciò che avviene nel mondo spirituale quando io mi addormento con questa compagine virulenta di egoismo di una persona arrabbiata. Dell'importanza di portare pensieri di pace, pensieri di armonia dentro al mondo spirituale. Qual è il rapporto in chiave tecnica di cammino interiore per l'uomo moderno col maestro spirituale, col guru? Questo quesito lo voglio solo accennare, la domanda è stata posta ieri in chiave di dibattito. Perché la risposta credo che la può dare ciascuno da sé in base a ciò che ho già detto, che poi sia d'accordo o no, quello lo deve sapere ciascuno. La risposta fondamentale a questa domanda è che se è vero che ci sono maestri, e ci sono, Rudolf Steiner è un maestro, nel senso che se io sono convinto che lui è più avanti di me nell'esperienza dei mondi sovrasensibili, lo posso considerare come un maestro. Per il fatto stesso che studio, che leggo la sua scienza dello spirito, la considero come un maestro. l'affermazione fondamentale sul rapporto col maestro è che il rapporto col maestro deve diventare sempre più libero, perché questa è la direzione del cammino dell'umanità. Dire più di questo, dare indicazioni più precise, secondo me diventa subito soverchio, perché questa indicazione è sufficiente. Viene detto, guarda che così come il bambino che cresce va in questa direzione di aggiungere alla sfera corporea biologica sempre di più la sfera animica e poi sempre di più la sfera spirituale della libertà, del pensiero, dell'autonomia, eccetera, così anche in chiave di cammino interiore il rapporto col maestro va da stadi in cui il maestro diceva in tutto e per tutto al discepolo ciò che doveva fare a un tipo di maestro che mi fornisce unicamente elementi conoscitivi e mai ingiunzioni su da fare. Ecco il maestro giusto, moderno, e diventerà sempre quello più importante. In altre parole, un maestro spirituale che mi dice ciò che devo fare diventa sempre più anacronistico. Invece un maestro spirituale che mi aiuta sempre di più, che feconda il mio pensiero, quindi il lato di me che è del tutto autonomo, diventa sempre più consono ai tempi. Che poi tra di noi ci sia l'uno o l'altro che ha maggiormente bisogno, che ha forse ancora bisogno di certe indicazioni concrete, eccetera, questo è un fatto personale, un fatto individuale. Non ne va fatta una regola. Non esiste una regola che dice siamo tutti a questo punto di autonomia. Sarebbe assurdo. Ci sono esseri umani più o meno autonomi, ma la direzione generale del divenire va nel senso di una sempre maggiore autonomia. In altre parole, il maestro spirituale migliore è quello che in men che si dica si rende superfluo. E così anche per i maestri della scuola, no? Quali sono i maestri migliori? Quelli che si rendono superflui. Non è vero? Un maestro che si rende necessario per tutta la vita è una catastrofe. Perché non ha fatto nulla per rendere il discepolo indipendente. Domanda cattivella che faccio adesso. Cattivella per modo di dire, eh? La Chiesa è stata una maestra buona o cattiva? La risposta a questa domanda sarebbe di vedere se ha fatto di tutto per rendersi superflua, allora è stata una maestra buona. Se invece è stato di tutto per rendersi eternamente necessaria, è una maestrucola. Rudolf Steiner è un maestro buono per quanto riguarda la mia esperienza con lui, perché dà di quelle sberle conoscitive che le dipendenze spariscono alla svelta. Perché la dipendenza nei confronti di Rudolf Steiner capita soltanto quando uno dice ma qui io non capisco più nulla, però lì finisce anche la dipendenza. Quindi Rudolf Steiner è fatto per aiutare ciascuno a diventare sempre più autonomo. E questo è moderno, è consono ai nostri tempi. Quindi per quanto riguarda il rapporto col maestro dobbiamo tenere l'occhio rivolto a questo trapasso grande dell'evoluzione tra un maestro del passato, e ci voleva così, che diceva al discepolo che cosa deve fare, a un maestro moderno e futuro che non dice più al discepolo che cosa deve fare, ma che fornisce al discepolo elementi conoscitivi, lasciando a lui poi l'individualizzazione concreta del trapasso. Vedremo questo pomeriggio, questa sera, come che una delle differenze fondamentali tra il maestro Buddha e il maestro Cristo, per esempio, consiste proprio in questa svolta evolutiva che il Buddha era come l'ultimo gesto prima della grande svolta dal morale al conoscitivo, dall'anima allo spirito, e quindi il Buddha dà ancora ingiunzioni morali sul da farsi. Invece la grande svolta che il Maestro Cristo compie come primo maestro moderno per tutta la seconda metà dell'evoluzione, vedremo che il Cristo fornisce unicamente elementi conoscitivi. Che poi il Cristo sia stato in questi 2000 anni frainteso, profondamente frainteso e buddizzato e compreso ancora in senso antico, questo è comprensibile, è umano, ma non corrisponde al modo di operare del Cristo. Il modo fondamentale di operare del Cristo in quanto maestro dell'umanità è di suscitare in ciascuno la sua autonomia, la sua responsabilità individuale. In questo senso potremmo dire che siamo agli inizi di un cristianesimo vero, ma tutto questo fa parte appunto dei passi evolutivi dell'umanità. Non siamo qui a condannare o a smascherare l'una o l'altra cosa, ma vogliamo renderci conto proprio di questo cammino dell'umanità e soprattutto della direzione decisa di questo cammino, del far sorgere sempre di più la dimensione spirituale, la dimensione individuale, la dimensione dell'autonomia interiore di ciascuno, perché la dignità dell'essere umano è l'autonomia interiore. E vivendo in un tempo in cui si fa di tutto per esteriorizzare l'essere umano, per renderlo regimentato, intruppato, eccetera, è quanto più urgente e necessario coltivare l'autonomia interiore. Ecco il cammino spirituale, il coltivare l'autonomia interiore. E questo coltivare è questione di esercizio, è questione di esercizio quotidiano, non viene da sé, non è una cosa che spunta come un fungo. Tra l'altro, tra parentesi, la parola meditare, meditor, è un verbo frequentativo, è come crepitare, è come strepitare, è come sbraitare, dove c'è la IT, è sempre un frequentativo, è un iterativo. Quindi c'è il verbo medio sarebbe il misurare, medior il deponente, questo misurare ritorna su di me, e quando questo misurare, passare metro per metro, diventa frequentativo, quindi c'è una intensificazione, è un meditor, è un misurare intenso, medio deponente che ritorna su di me. Meditor, una bellissima parola. E questa intensità del ponderare interiore che passa in rassegna, parola per parola, il mantra della meditazione, o passa in rassegna passaggio per passaggio di questa bellissima immagine della Rosa Croce. Ma la parola meditazione, da meditor, è un poema, è una bellissima parola, è come questo crepitio, questo strepitare, questo proprio martellare dell'essere continuamente, intensamente presente. Meditor. Coloro che hanno inventato questa parola sono stati sommamente ispirati dalle gerarchie spirituali. Non potrei immaginare una parola più bella per questo esercizio di intensificazione dell'interiorità, dell'attenzione, dell'amore, dove si tratta di misurare, medio, medias, misurare, un misurare che ritorna su di me, che ha influsso, che cambia, che trasforma la mia anima, medior, che però avviene nella misura in cui si intensifica, in cui diventa frequentativo, iterativo, meditor, una specie di crepitio interiore. Da lì viene la parola meditazione, questa intensità interiore dell'amore, che non molla, che è così concentrata, che martella, 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 cesella, 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 cesella. Tutto questo è compreso nella parola meditor. Quali testi vanno presi per la meditazione? L'ho già accennato. Se chiedete a me, io vi direi prendete unicamente testi di iniziati, soprattutto consoni ai nostri tempi.
Nei Vangeli, per esempio, tutti i detti del Cristo nei Vangeli sono naturalmente testi di meditazione. Il problema è la traduzione. Il problema è la traduzione. Per i testi di meditazione, una cosa fondamentale è che il testo sia in lingua originale. Questo mi dispiace dirlo, ma è molto importante.
Un testo tradotto. Se voi prendete un testo, un mantra di Steiner, il mantra mi è dato in tedesco, purtroppo mi dispiace per noi italiani, ma è così, ma è karma dell'umanità che si è stato dato in tedesco. Ora, Steiner infinite volte ha sottolineato il fatto che lui nell'architettare in chiave di lingua tedesca questi processi, queste realtà, questi dialoghi nei mondi spirituali, ha fatto di tutto per essere il più fedele possibile. Quindi la composizione della successione delle vocali, della successione delle consonanti è di estrema importanza. Per esempio dice, il Padre Nostro in latino è un mantra occulto, in italiano non c'è più nulla, o quasi più nulla. Il Padre Nostro in latino è stato composto da iniziati che hanno messo dentro alla sequenza, in greco naturalmente, in ebraico ancora di più, Pater Noster, qui es in celis, eccetera, eccetera. Ci sono delle leggi fondamentali di sequenza di suoni che operano in chi medita. Quindi il fatto di meditare sul Padre Nostro, per esempio, non è la stessa cosa meditarlo in italiano o in latino. Ecco l'elemento artistico della meditazione, che non è puramente un fatto di intellettualità. Ah, ma è importante il contenuto. No, 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 no. No, no, no. Quando io medito un mantra, importante non è soltanto il contenuto intellettuale, anzi è la cosa meno importante. Importante è l'elemento artistico dentro al quale vive l'anima. Ed è l'anima che poi vuol far accendere lo spirito. Quando io studio la scienza dello spirito, lì sono direttamente nello spirito. La meditazione è fatta per andare allo spirito attraverso l'anima. Quindi quando medito io devo vivere nell'anima. E attraverso l'anima entro nello spirito. L'uomo d'oggi non conosce lo spirito, conosce soltanto l'astrazione, conosce uno spirito intellettuale astratto che non è vero spirito. Lo spirito vero è sempre quello che si accende a partire dalle forze dell'amore. E la meditazione ci fa tuffare in questo elemento dell'anima artistico che è l'elemento dell'amore. E in questo elemento dell'amore non è secondario o del tutto insignificante in che modo le parole, le consonanti, le vocali sono strutturate. Coloro di voi che sono ancora giovani, che ancora non hanno perso i capelli come ho fatto io, perché le lingue vanno imparate da giovani, non sarebbe mica male, se uno desidera, cosa del tutto libera, veramente cimentarsi con questa scienza dello spirito di Rudolf Steiner, si accorge prima o poi che la lingua tedesca diventa importante. È importante. Io conosco diverse persone che si rammaricano a una certa età che non sia stato detto a loro prima, visto che avevano intenzione e adesso passano tutta una vita occupandosi di questo impulso fondamentale della scienza dello spirito, che non ci sia stato nessuno che li abbia fatti consapevoli del fatto dell'importanza di questa lingua. Non è che io voglio rendere tutti teutonici, ci sono tante cose che i bravi tedeschi ci invidiano, giustamente. Però quando io medito un testo tradotto in italiano dal tedesco di Rudolf Steiner, devo essere consapevole del fatto che c'è un salto mortale in questa traduzione. Una soluzione intermedia sarebbe di avere il testo a fronte. Il testo a fronte con una traduzione italiana il più fedele possibile, in modo che io possa anche anche se non capisco tutte le parole, ma almeno sentire i suoni, pronunciare i suoni della lingua originale tedesca. Questo è molto importante. Il quesito poi, come mai questa scienza dello spirito è stata data all'umanità nella lingua tedesca e non nella lingua italiana? Questa è una domanda di karma dell'umanità, naturalmente, ci porterebbe troppo lontano volerla esaminare in un modo approfondito, però è un dato di fatto, di sicuro non aleatorio, non per caso, che questo impulso moderno della scienza dello spirito è stato dato in questa lingua tedesca. Io devo dirvi, ma non è un torto che ci facciamo come italiani, la scienza dello spirito calza soltanto in tedesco, tutte le altre lingue zoppiche un pochino. Mi è capitato una volta di volare, di prendere l'aereo dalla Germania, qui a Roma dovevo tenere una conferenza sull'evoluzione della coscienza morale, e non mi ero accorto che avevo letto in tedesco, preparato tutto in tedesco, sono abituato a leggere in tedesco. Poi non c'è più il lusso di potersi permettere il treno, perché il tempo non c'è, si vola 2 ore, neanche 2 ore, 1 ora da Fiumicino alla città. Comincio la conferenza, cari amici, oh, che bello che siamo di nuovo insieme, da tanto tempo non ci vediamo, cioè, convenevoli, alla fine della conferenza 5-6 persone mi hanno detto, ma come mai stavolta hai fatto 10 minuti di convenevoli quando invece in genere vieni subito al solo? E ho detto, mentre facevo questi convenevoli io pensavo, ma come si dice Gewissen in italiano? In tedesco ci sono 2 parole per coscienza, 2 parole del tutto diverse. Bewusstsein è la coscienza intellettuale, la coscienza conoscitiva, Bewusstsein, e poi c'è Gewissen, è la coscienza morale. Io avevo preparato una conferenza sull'evoluzione del Gewissen e pensavo, ma adesso devo tenere la conferenza in italiano, ma Gewissen, la parola coscienza significa sia Bewusstsein che Gewissen, e dicevo, ma io non devo fare la conferenza sull'evoluzione della coscienza intellettuale, conoscitiva, ma ho sudato fisicamente finché la liberazione interiore è venuta, quando mi sono detto, devi aggiungere quasi ogni volta l'aggettivo morale, coscienza morale. Questo come un piccolo esempio per dirvi che cosa succede quando si traduce questa scienza dello spirito da una lingua all'altra, dalla sua lingua materna, se volete, in un'altra lingua, non è cosa da poco. In altre parole sto dicendo, quelli di noi che vogliono coltivare la scienza dello spirito dobbiamo vincere l'avversione verso la lingua teutonica tedesca. Che poi non è così brutta come tanti italiani pensano. Quanto deve durare la meditazione? Quanto uno ce la fa, è una cosa del tutto individuale, come vedete, il tempo della durata. Questa domanda ci fa subito vedere che ci sono aspetti molto individuali rispetto alla meditazione. Il rapporto tra la meditazione come esercizio specifico, la meditazione deve essere qualcosa che è a parte, che sta a parte dalla vita. Ed è un grave sbaglio quello di pensare di voler trasportare l'atteggiamento interiore che si ha durante la meditazione, di trasponderlo a tutta la giornata. Un essere umano che al lavoro, per esempio, vuole portare dentro al lavoro la compagine interiore che avvia appena svegliata in ben 5 minuti di meditazione, sarà una catastrofe sul mondo del lavoro. Quindi veniamo messi in guardia dal fatto di voler, confondere queste due sfere che sono del tutto diverse, la sfera del funzionare quotidiano normale della nostra coscienza e questa sfera del tutto diversa, privilegiata dei momenti di meditazione, che poi col tempo con gli anni, col passare degli anni, il fatto di meditare quotidianamente, il fatto soprattutto di prendere sul serio queste virtù morali, soprattutto le sei di cui abbiamo parlato, che poi questo trasformi la vita intera, questo senz'altro è vero, ma la trasforma in un modo che nessuno si accorge, perché avviene gradualmente. Quindi una delle grandi leggi, tecniche se volete, del cammino interiore, è di far di tutto che fuori nessuno si accorga del fatto che io ho cominciato a meditare, per esempio. Se nessuno se ne accorge, le cose vanno bene. Perché da prima il fatto che io comincio a meditare è una faccenda mia. Perché se invece tutto il mondo se ne deve rendere conto, i contraccolpi, le forze che si oppongono a questa mia decisione di cominciare un cammino interiore saranno tali e tanti che mi toccherà di capitolare. Il meditare riguarda da prima la mia sfera interiore, privata, individuale. È una faccenda mia. Non so se a voi è mai capitato di incontrare al lavoro persone che vorrebbero che si dedicasse loro una mezz'oretta per sentire tutte le esperienze occulte che hanno avuto nella meditazione quotidiana del mattino. Non sarebbe un'esperienza molto simpatica, e quindi questa esperienza va risparmiata anche agli altri. Un altro grande scoglio della meditazione è l'impazienza interiore. L'impazienza interiore. L'impazienza sorge perché si medita per avere un successo. E qui è lo sbaglio. La meditazione non è fatta per conseguire qualcosa. La meditazione è fatta per meditare. Un artista che dipinge, cosa vuole? Cosa vuole? Vuole dipingere tutto e basta, se è un vero artista. Nell'attività del dipingere c'è la sua beatitudine. Se vuole il successo, è già un artista meno grande. Lo scopo del meditare non è quello di andare a vedere una coda di diavoletto o una mezza ala di un angioletto. Lo scopo del meditare è di meditare, punto e basta. È di godersi una bella meditata. Se io faccio la meditazione per qualcosa d'altro, non sono libero. Rudolf Steiner ha da tantissimi lati espresso l'essenza della non libertà, che sta in questo, quando si fa qualcosa per qualcosa d'altro. Quando io faccio qualcosa per qualcosa d'altro, non voglio ciò che faccio. Chiaro? Siccome lo faccio per qualcosa d'altro, non voglio ciò che faccio, ma voglio l'altro per cui lo faccio. Io voglio vedere l'angioletto, e perciò medito, ma non voglio meditare, voglio vedere l'angioletto. Quindi non sono libero, perché faccio ciò che non voglio. Perché a me, insomma, non interessa la meditazione, mi interessa di vedere il mondo spirituale. Un esempio che Steiner ha portato è di chi si ubriaca. Dice, perché non è libero chi si ubriaca? È molto semplice, perché fa quello che non vuole. Beve. Ma lui vuole bere, ma neanche per sogno. Ma neanche per sogno, vuole il risultato del bere, vuole l'ebbrezza, non il bere. Non è il bere che vuole, vuole l'ebbrezza. Se potesse avere l'ebbrezza senza bere, sarebbe ben contento, non dovrebbe pagare. Quindi non è il bene che vuole, è il risultato del bene che vuole, perciò non è libero. È un'analisi psicologica interessantissima, importantissima, La struttura della non libertà, la struttura interiore della non libertà, consiste nel fare qualcosa in vista di qualcosa d'altro. Quindi ciò che io faccio non è ciò che voglio, voglio qualcosa d'altro. Quando io medito per anni, per arrivare finalmente alla visione dello spirituale, sono per anni non libero perché faccio ciò che non voglio. Quindi la regola fondamentale del cammino interiore è che lo scopo del meditare è il meditare, senza secondi fini. Voi direte, santa pace, ma se medito da 10-20 anni, almeno qualcosina, santa pace. È come uno che dicesse, ma io sto dipingendo già da 20 anni, ma ormai è venuto un mecenate che mi ha regalato un paio di miliardi. Ma allora ha lavorato per i miliardi, che artista è? Rudolf Steiner dice una volta, una sberla, con questa sberla termino, dice, per quanto riguarda l'evoluzione effettiva di un essere umano, del suo spirito, è del tutto uguale se le percezioni sovrasensibili siano di Rudolf Steiner o siano le sue. Le sue di chi legge Steiner. In altre parole, lui dice, io stesso, Rudolf Steiner, vabbè, per il compito che forse ho nell'umanità, per gli altri mi viene dato questa missione, questa responsabilità di percepire tutto questo spirituale, di penetrarlo in chiave di pensiero e di tradurlo in linguaggio accessibile agli esseri umani. Il fatto che io abbia percepito e abbia tradotto non dà a me, Rudolf Steiner, dice lui, nessun vantaggio rispetto a questi contenuti. Una volta che sono stati tirati giù, descritti, e ci sono i libri, 350 volumi dell'opera omnia di Rudolf Steiner, quindi nessuna lamentela di restare disoccupati nella vita, lui dice, il lettore, colui che legge, che studia questa scienza dello spirito, non si trova svantaggiato minimamente nei confronti di Rudolf Steiner. Perché il fatto che queste percezioni siano sue o di Rudolf Steiner non cambia nulla. Ciò che è importante è il modo di porsi dello spirito di fronte a questi contenuti. Lì avviene ciò che è importante. Da un punto di vista evolutivo, dice Rudolf Steiner, colui che ha avuto queste percezioni e le ha portate, le ha tradotte in un linguaggio, in altre parole, cosa vuol dire? Vuol dire che se qui ci fosse qualcuno, ed è il desiderio ardentissimo di molti di noi, se qui ci fosse qualcuno che avrebbe una capacità analoga a quella di Rudolf Steiner, di percepire sovrasensibilmente tante cose, di penetrarle a livello ispirativo, cogliendo i rapporti, il dialogo tra gli esseri spirituali, e a livello intuitivo di cogliere la natura interiore degli esseri spirituali, e traducesse tutto questo in linguaggio umano, in lingua italiana per esempio, tutto questo è unicamente un lavoro propedeutico. Il vero lavoro evolutivo, questo individuo, dice Rudolf Steiner, avendo fatto tutto questo lavoro di traduzione, non ha fatto nessun passo evolutivo proprio in avanti. Il passo evolutivo proprio comincia quando, posto di fronte a questi contenuti, ne fa oggetto del suo pensiero. Lì avviene il vero cammino dell'essere umano. È una grande consolazione, perché in effetti Steiner ci sta dicendo, è del tutto secondario chi abbia queste percezioni spirituali, perché avere queste percezioni spirituali non porta avanti di un passo nel cammino evolutivo. La presa di posizione in chiave pensante di libertà, questo porta avanti l'essere umano. Il fatto che io sono un artista nella meditazione, il fatto che io mi esercito nella meditazione a essere creatore, questo mi porta avanti, non in vista di un risultato. Se la meditazione in sé e per sé non mi basta, vuol dire che era poverella. Se la meditazione è una vera meditazione, mi basta, non è fatta per qualcosa d'altro. Perché durante la meditazione sono, non nel terzo, non nel quarto, non nel quinto, ma nel settimo cielo. In tempi antichi non ce n'erano altri, in Dante sono un po' di più. E questo basta. Quindi la meditazione è esercizio puro di beatitudine spirituale. Ed è un inquinamento assoluto della meditazione farla per conseguire qualcosa d'altro. In altre parole, il meditare è l'esercizio della nostra libertà. Aprire gli occhi sul mondo spirituale è un fatto di grazia. Gli esseri spirituali devono sapere chi e quando ha il compito, la missione, la responsabilità di guardare nel mondo spirituale per tirar giù altri elementi di percezione. Ma chi e quando abbia la chiamata a contemplare i mondi spirituali non è cosa nostra, non è cosa nostra. È un fattore di pura grazia, di pura conduzione dell'umanità. Nostro compito è quello di meditare. È quello di venire alle prese con la nostra compagine interiore, di creare armonia ogni giorno, di essere capaci di plasmare artisticamente le forze interiori del nostro essere e di trovare in questo esercizio artistico la somma beatitudine del nostro essere. In altre parole, meditare per conseguire la visione spirituale è un meditare egoistico, intriso di brame egoistiche. Voi direte, ah, ma tu vuol dire che allora se noi lasciamo da parte il fatto di voler vedere, arriveremo il più presto a vedere. È come quel servo che diceva, ah, devo soltanto dire un Padre nostro senza distrazione per avere il cavallo, e poi comincia a parlare e dice, ah, però mi dà anche la sella. La meditazione è un fatto di onestà con se stessi. Ognuno deve essere onesto con se stessi. Deve vedere dentro di sé, si diventa sempre più impaziente perché non arriva mai a vedere lo spirituale, o se veramente si è reso conto che la meditazione è un esercizio di immanente beatitudine che è fine a se stessa. E il resto si lascia alla grazia. Dico grazia, uso una parola tradizionale, ma penso che ciascuno capisce cosa viene inteso con questa parola. I mondi spirituali, le gerarchie spirituali devono decidere chi e quando è chiamato ad avere questa responsabilità somma di rinunciare a pensare sui contenuti già tirati giù per tirarne giù degli altri. Una cosa mica bella, una rinuncia enorme, una rinuncia enorme. La maggior parte delle persone credono di andare in brodo di giunciole quando si tratta di percepire cose nuove nel mondo spirituale, no? Significa dover rinunciare alla cosa più bella che c'è, che è quella di pensare su ciò che è già presente. Quindi ciò che Rudolf Steiner ha fatto non era un privilegio, è stato un sacrificio, una rinuncia, che però viene a vantaggio di tutti noi. Facciamo una pausa di 25 minuti italiani e poi vediamo cosa.